Allora, apriamo le nostre Bibbie in 1 Tessalonicesi 5. Cominciamo in versetto 12. Questi sono gli ultimi esortazioni che Paolo dà alla Chiesa Tessalonica. Or fratelli, vi preghiamo di riconoscere coloro che si affaticano fra di voi, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono, e di averli in somma stima per l'amore, nell'amore per la loro opera. Vivete in pace fra voi. Devo confessare che io non volevo neanche insegnare questi versetti questa sera, perché come pastore mi sembra quasi come no, tipo dire che voi dovete, no, fare questo per me. Infatti ho detto, ma come posso fare io? Perché come io dico, voi dovete stimarmi. E infatti io dicevo al Signore, ma non lo so, magari posso chiamare un altro fratello che condividi questi passi, no? Perché è come uno tira l'acqua al proprio molino. Ti pare? No. Brava. Ma poi il Signore mi ha detto, Craig, questa è parte della mia parola, tu devi insegnare anche questo. E non ti devi vergognare anche dire ai fratelli che loro ti devono rispettare. Perché è nella Bibbia. Però qui Paolo dice ai fratelli di Tessalonica, vi preghiamo di riconoscere coloro che si affaticano fra di voi. E qui sta parlando dei pastori, degli anziani, dei diaconi, quelli che servono nella Chiesa. Magari principalmente i pastori, quelli che guidano la comunità. E quindi come possiamo riconoscere? Questa parola non vuol dire... cioè ha un po' tanti significati questa parola riconoscere. E la prima è riconoscere, quindi renderti conto o riconoscere il ministero e la posizione che quella persona ha nella tua vita. Riconoscere questo, ma vuol dire anche apprezzare. Apprezzare quello che quella persona sta facendo. E ci sono vari modi di riconoscere. E di nuovo mi sembra che tiro l'acqua al proprio molino, ma sapete che pastori e leader nella Chiesa sono anche credenti, sapevate questo? E anche i pastori hanno bisogno ogni tanto di una parola di incoraggiamento, sapete? I pastori non sono fatti di ferro, anche loro hanno bisogno di una parola, e non dico che io non ricevo, perché ricevo e ringrazio Dio, però ogni tanto... Perché sapete, uno che è un leader nella Chiesa di Dio, ogni credente è nel mirino di Satana. Quando tu hai dichiarato alleanza con Cristo e hai rinnegato Satana e il suo regno, Satana ha messo un bersaglio sulla tua schiena e sul tuo fronte. Però specialmente i leader nella Chiesa. E non perché i leader sono di un valore più grande di un altro credente, ma chiaramente Satana sa che se puoi colpire il pastore, le pecore saranno smarrite. Se il leadership nella Chiesa è debole, anche la Chiesa sarà debole. E quindi posso dirvi che come pastore, un leader nella Chiesa, abbiamo sempre tante critiche. Questo non mancano mai, mi sembra che forse non mancherà mai. Persone nella Chiesa che sempre hanno da dire, no? Qualunque cosa che tu fai è sbagliato. E voi avete sentito del presidente Abraham Lincoln? Avete sentito? No! Oh, mamma mia! Abraham Lincoln è quello che ha liberato i schiavi nell'860, adesso ricordate, no? E lui diceva... Puoi piacere un po' della gente sempre E puoi piacere tutta la gente qualche volta, ma non puoi mai piacere tutta la gente tutto il tempo. E purtroppo anche nella chiesa è così, no? Se tu dici andiamo a destra, c'è qualcuno che dice perché non siamo andati a sinistra. E questo fa parte del ministero di essere un pastore, di essere un leader nella chiesa. Però è anche bello per un responsabile di sentire ogni tanto da qualcuno: sai, io apprezzo che tu sei qui e che ci porti la parola di Dio, o che fai la riunione di bambini. Quanti di noi genitori magari andiamo da quelli che guardano i nostri bambini ogni domenica e dice: sai, io apprezzo molto che tu fai questa cosa, sarebbe una cosa bella, no? Anche i fratelli che sono diaconi nella chiesa, magari no? Quando vai nel gabinetto, non è bello di trovare un rotolo di carta igienica, specialmente se è in necessità? Voi sapete che un fratello di questa chiesa nel suo tempo libero va a comprare queste cose, che lui fa la lista per la pulizia, lui prepara, e diversi fratelli, magari i fratelli che guidano la lode vengono qui nel tempo libero a preparare, no? In modo che loro possano guidarci nella lode in modo bene. E non è male ogni tanto dire: sai, ti ringrazio perché tu fai questa cosa per il Signore. Perché chiaramente Paolo dice per l'opera, non è per la personalità di quella persona. E questo è importante di capire. È per l'opera che loro stanno facendo. Un altro modo molto importante che noi possiamo riconoscere i nostri leader si trova in versetto 25. Paolo qui, l'apostolo: fratelli, pregate per noi. E io apprezzerei tanto se ognuno di voi pregate ogni giorno per me. Anche perché se i credenti della Chiesa pregano ogni giorno per i leader nella Chiesa, i vostri leader saranno benedetti da Dio e voi sarete benedetti come conseguenza. Voi sapete questo? Vuol dire che il ministero della Chiesa sarà più forte, più pieno di Spirito Santo, e quindi anche voi sarete benedetti. In Ebrei capitolo 13, versetto 7, ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio, e considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Poi un po' più avanti, in versetto 17, ubbidite i vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre, come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Quindi, meditiamo un po' su cosa vuole comunicarci Paolo in questo versetto. La seconda parte: perché si vegliano sulle vostre anime come chi ha da renderne conto. Quindi chiaramente da questo passo, almeno come io la capisco, c'è io, i leader nella chiesa, i pastori, un giorno davanti a Dio io dovrei rendere conto di voi, e il Signore mi chiederà di voi: come è stato quella pecorella? Come è stato quel fratello? Almeno così mi sembra il linguaggio di questo passo. Come chi da rendere conto, affinché facciano questo. Quindi è inteso che il pastore un giorno dovrà parlare col Signore di voi. E finché facciano questo con gioia, no, quando il Signore dice, allora Craig, com'è stato quella sorella? Oh, Gesù, mamma mia, che benedizione quella sorella. Che benedizione, lei è veramente una sorella che prega tanto, sempre ha una parola di incoraggiamento, sempre gioiosa. E poi quel fratello là, no? Cosa dice? Non sospirando. E quel fratello là nella chiesa, cosa devo dire? Io penso che ognuno di noi come credenti dovremmo renderci conto che Gesù sta edificando la sua chiesa. Amen. Gesù non ha mai distrutto la chiesa. Gesù sta sempre edificando, costruendo, alzando, fortificando la sua chiesa. E questo è anche il nostro compito nella comunità, ognuno di noi. Il nostro compito nella chiesa è di edificare gli altri. E questo vuol dire anche, a volte, anche ammonire, riprendere, perché anche questo vedremo più avanti in questi passi. Anche questo è edificare, perché vuol dire togliere quello che non va bene nell'edificio. Però secondo me ognuno di noi come credente dovremmo chiederci e chiedere al Signore, come posso io edificare questo corpo? Signore, cosa vuoi che io faccia nel costruire la tua chiesa per essere una benedizione per gli altri? Un altro modo di riconoscere i pastori, e di nuovo sembra che tiro proprio acqua al mulino, ma in 1 Timoteo capitolo 5, però sono passi che parlano del rapporto fra credenti e conduttore, no? I pastori e i leader nella chiesa. In 1 Timoteo 5, versetto 17, gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. Allora, cosa vuol dire questo doppio onore? Se continuiamo, poi comprenderemo il contesto. La scrittura infatti dice, non mettete la museruola al bue che trebbia, e ancora l'operaio è degno di suo salario. Adesso guardiamo in Galati capitolo 6. Or colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, della carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dello spirito raccoglierà vita eterna. Non perdiamoci di animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Quindi, come ho detto prima, mi sembra un po'... Però non mi devo scusare, questa è quella che la parola di Dio insegna, giusto? E quindi vuol dire che anche la Chiesa materialmente dovrebbe sostenere i loro leader. E so che ogni volta che parliamo del denaro, magari alcuni si irrigidiscono, ma la Bibbia parla del denaro e anche l'atteggiamento che abbiamo come credenti verso il denaro. E quindi non dovete venire dopo il culto a darmi un'offerta, per favore. Perché non sto dicendo questo. Però secondo me anche la nostra comunità, anche questa chiesa, e magari questa è un'esortazione che dovrei fare a tutta la chiesa, dovrebbe negli anni maturare in questo. Perché voi sapete, io sono sostenuto dalla chiesa in America. Però prima o poi questa chiesa dovrebbe prendere posizione, cioè dovrebbe cominciare i fratelli di questa chiesa, ma non solo per me come pastore, ma io, mio desiderio di avere anche 3-4 persone a tempo pieno per il Signore in questa chiesa, italiani anche. Sarebbe bello avere un amministratore permanente della chiesa che potrebbe spiegare tutte le carte, tutte le cose pratiche che io odio. E di liberarmi, diciamo, per avere più tempo anche con i fratelli. Però è una cosa di cui la Chiesa deve maturare, e quindi portiamo pazienza. Però è anche giusto che la Chiesa riconosce chi guida la Chiesa anche in questo. Poi torniamo in Primo Tessalonicese. Versetto 13, di averli in somma stima nell'amore per le loro opere. Vivete in pace fra di voi. Anche in Filippesi 4, tenete un dito sempre in Primo Tessalonicese. In Filippesi 4, Paolo ha mandato questa lettera di nuovo alla chiesa Filippi con questo fratello, Epafrodito. Quindi Paolo era a Roma, scriveva questa lettera per benedire i fratelli lì in Asia Minore, versetto 25 di capitolo 2. Tuttavia ho ritenuto necessario di mandarvi Epafrodito, mio fratello, compagno di opere di lotta, vostro apostolo e ministro dei miei bisogni, poiché io desideravo molto vedervi tutti ed era angosciato perché avete udito che era stato ammalato. Difatti egli è stato malato e molto vicino alla morte, ma Dio ha avuto pietà di lui, e non solo di lui, ma anche di me, perché non avesse tristezza su tristezza. Ve l'ho mandato perciò con tanta premura, perché vedendolo di nuovo vi possiate rallegrare, ed io stesso sia meno contristato. Accoglietelo dunque nel Signore con grande gioia e abbiate stima di persone come lui, perché per l'opera di Cristo egli è stato molto vicino alla morte, avendo esposto a rischio la propria vita per supplire i servizi che voi non potevate prestarmi. Quindi notate come lui dice di versetto 29 alla fine: abbiate stima di persone come lui, perché per l'opera di Cristo. E anche qui in Primo Tessalonicese lui esorta i credenti di aver stima, di avere vostri conduttori in somma stima nell'amore per la loro opera. Quindi non c'entra niente la mia personalità o la personalità del responsabile, se tu sei d'accordo che lui è responsabile o meno. È per l'opera di Dio, che lui rappresenta e il suo ufficio rappresenta. E io sono convinto di questo: se c'è un pastore, un anziano e diacono anche nella nostra comunità, è per volere di Dio. E quando non sarà più volere di Dio, Dio rimuoverà quella persona. Ma noi dobbiamo stimarli perché loro rappresentano un ufficio che Dio ha stabilito. E abbiamo visto nella storia di Mosè quante volte il popolo di Dio lamentava contro Mosè e Aaron. Innumerevoli volte, giusto? Avete mai notato quante volte il Signore dice: loro non mormorano contro di voi, ma contro di me? E sapete perché questo? Perché Dio ha ordinato, qui viene usata la parola preposti nel Signore, vuol dire che il Signore li ha messo lì. Dio ha messo Mosè e Aaron in quei uffici, non erano perfetti. Guardiamo Aaron un attimo, no? Mosè era andato qualche giorno su a parlare con Dio, torna giù e Aaron cosa sta combinando? Sta fabbricando un idolo. Però lo stesso Aaron era chiamato da Dio. Anche Mosè ha fatto dei sbagli. Un pastore, un leader nella chiesa non è perfetto. Però Dio ha dichiarato a Mosè e Aaron: loro mormorano contro di me perché mettono in dubbio il mio volere. Comprendete questo? Quando tu metti in dubbio la persona del pastore o un leader nella chiesa, tu stai dicendo che Dio sbaglia. E quindi stai mettendo in dubbio anche il volere di Dio. Chiaramente, se un pastore o un leader vivi, per esempio, in peccato aperto, questo è un altro discorso, o magari un eretico che non insegna la parola di Dio, questi sono altri discorsi. Ma io sto parlando di una chiesa che ha leader che amano Dio, non sono perfetti, cercano di insegnare fedelmente la parola di Dio, che sono molte chiese, io direi la maggioranza, io spero che è così. E a volte nei nostri giorni anche noi viviamo in un mondo, anche verso i leader del governo, no? Facilmente la gente butta parole di disprezzo, ma secondo me dovremmo stare attento anche su questo. Anche i leader che non sono credente. Poi in versetto 14: or fratelli, vi esortiamo. Quindi questo, in versetto 12 e 13, parla del rapporto che i credenti hanno con i leader. In versetto 14 parla del ministero che anche voi avete nel corpo di Cristo. Perché tante volte noi pensiamo, sbagliatamente, ah, ma il pastore deve andare a ammonire quel fratello, il pastore deve andare a visitare quei fratelli e incoraggiarli, che è vero, il pastore deve fare anche queste cose, ma è vero che tutti i credenti devono fare queste cose. Infatti in versetto 14 Paolo non dice: pastori, leader, fate voi questo. No, lui dice: fratelli della Chiesa. Perché ognuno di noi siamo chiamati di ministrare nel corpo di Cristo. Noi non abbiamo un sacerdozio come la Chiesa romana, che c'è il sacerdozio, ci sono i laici. Nella Bibbia, nel vero cristianesimo, tutti i credenti sono sacerdoti e tutti hanno ministeri, che vuol dire semplicemente servizi. Ora fratelli, vi esortiamo, quindi fratelli, tutti noi, ad ammonire i disordinati. Questa parola disordinati vuol dire disordinati, ma specificamente ribelli. Questa è la parola greca che veniva usata per un soldato che non camminava in fila con tutti gli altri soldati, ma uno che faceva sempre di testa sua, un po' ribelle, un po' sempre ha qualcosa da dire. E la Bibbia, Paolo dice, fratelli, voi fratelli, se in mezzo a voi c'è uno disordinato, ribelle, criticone, uno che non cammina per lo spirito insieme al resto del corpo, dovete ammonirlo. Voi sapete ammonire cos'è, no? Voi tifosi di calcio, cosa vuol dire? Cartellino giallo, smettila. No? Ammonire, esortare. Fratello, smettila. E quindi anche voi nel corpo, se sentite uno che è disordinato, che non porta cose edificanti per il fratello, dice, smettila. Fermati di quello che stai facendo. Quando ero piccolo, mia mamma diceva sempre a mia sorella, se non hai niente da buono da dire, non dire niente. Giusto? E questo è biblico. Se non hai una parola per consolazione, esortazione, tieni la bocca chiusa. Quindi riprende i disordinati. Confortare gli scoraggiati. Quindi magari un fratello o una sorella sta attraversando un momento difficile, vai a abbracciarli, come stai? Posso pregare per te? A sostenere i deboli. E di nuovo, questo è un ministero di tutti i credenti nella Chiesa. Magari se tu vedi un fratello o una sorella che non, sai, due mesi che non viene in chiesa, vai anche te a trovarli e dire, ciao, non ti ho visto, come stai? Posso pregare per te? Questo è il vostro ministero. Siamo una famiglia. E poi l'ultima cosa qui in versetto 14, ad essere paziente verso tutti. E questo non è sempre facile, perché dice essere paziente anche con i disordinati, perché a volte io carnalmente, anche io, i disordinati, i criticone, cioè io carnalmente vorrei dire guarda la porta è lì, ma Dio dice deve essere paziente anche con loro, perché sapete che Dio vuole che vinciamo le persone con l'amore, con la pazienza, con il nostro esempio. E quindi pazienza verso i disordinati, pazienza verso i scoraggiati, pazienza verso i deboli. Perché magari tu non sei debole in questo momento, ma un giorno forse sarai debole. E se tu sei uno che incoraggi altri, quando tu attraverserai un momento difficile, vedrai che anche altri saranno lì per te. Guardato che nessuno rende male per male ad alcuno, anzi procacciate sempre il bene verso gli uni, verso gli altri, verso tutti. Mi piace molto la parola qui in italiano. In inglese la parola è pursue, che sia col senso di caccia, ma non è forte come questa parola, no? Procaccia, com'è, no? Come una preda che tu segui intensamente. E anche qui, come credente, noi dobbiamo procacciare sempre il bene. In Filippesi, pensate su queste cose, se qualcosa è puro, se qualcosa è bello, se qualcosa è lodevole, meditate su queste cose. E purtroppo tante volte come credente meditiamo sulle cose sbagliate. E perciò abbiamo una vita cristiana sconfitta. Non so quanti di voi magari è solo una settimana al castello, non avere internet, telefonini, televisione, ti senti la mente più libera, o solo io? No? Perché tu stai meditando su cose lodevole, pure, stai meditando la parola di Dio, stai godendo la natura, stai godendo la comunione fraterna. Ma noi possiamo fare anche queste cose quando scendiamo dalla montagna. Versetto 16, siate sempre allegri. Questa traduzione non è molto buona, purtroppo. Letteralmente, rallegrate sempre. C'è una differenza. Se io dico siate sempre allegri, sempre allegri, perché allegria, no? È un'emozione. Possiamo essere sempre allegri? No, e infatti nell'originale non dice questo, dice rallegrate sempre. E come possiamo fare questo? In Filippesi 4:4 Paolo chiaramente ci dice l'unico modo che possiamo rallegrarci sempre è nel Signore. Rallegratevi del continuo al Signore, io ripeto ancora, rallegratevi. Perché essere sempre allegri non è possibile, perché a volte cadono le cose molto brutte, triste, difficile. Ma anche in quelle cose difficili, momenti tristi e brutti, noi possiamo rallegrare nel Signore. E sapete perché? Perché la nostra allegria nel Signore non è fondata sulle nostre condizioni umane sulla terra. E uso di nuovo l'esempio quando ero in ospedale, adesso 2 anni fa, 3 anni fa, non mi ricordo. 2 anni fa. No, era due estate fa. Cioè io quando ero in ospedale stavo malissimo e posso dirvi non ero tanto allegro. No, non ero lì, ah, alleluia. Però quando mi sono reso al volere di Dio e ho detto va bene Signore, se tu vuoi che sono qua, io mi rendo anche al tuo volere in questo, ho sperimentato veramente la gioia del Signore. Non vuol dire che non sentivo malissimo fisicamente, perché sentivo malissimo fisicamente, come voi sapete ho quasi lasciato la pelle, però nel mio spirito io rallegravo perché il Signore apriva porte e vedevo come Lui stava preparando nel darmi opportunità di parlare di Lui con le persone. E quindi nel Signore, anche perché anche quando ero nel letto d'ospedale io sapevo, Signore, anche questo passerà, anche se muoio, io vado a essere con Te. E se Tu mi guarisci, allora continuerò a servirti. Quindi per un credente abbiamo sempre un motivo di rallegrare nel Signore, sempre. Perché la gioia della salvezza non è basata se ho lavoro oggi o meno. Non è basato se è una casa o no, non è basato su se vado d'accordo con la moglie o no, è basato sulle eterne promesse di Dio in Cristo, quello che il Signore ha fatto per noi. E quindi nel Signore possiamo sempre rallegrare in qualunque circostanza. Non cessate mai di pregare. Quindi qui abbiamo la figura di essere sempre in comunione col Signore, anche quando siamo al lavoro. Oggi nella scuola biblica abbiamo parlato dei doni dello Spirito Santo e come lo Spirito distribuisce come Lui vuole, quindi noi non possiamo accendere il dono di guarigione, non possiamo decidere adesso profetizzerò, perché è lo Spirito Santo che dà quando Lui vuole. Però sono convinto che il dono di preghiera possiamo usare del continuo, perché Dio dice pregate del continuo. E io so che nell'inglese io sono limitato, ma nello spirito posso pregare senza cessare. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Abbiamo ringraziato il Signore per la bella giornata di oggi. Abbiamo ringraziato il Signore che abbiamo mangiato oggi, che abbiamo vestiti, che abbiamo un letto. Sapete, molte persone nel mondo non ne hanno queste cose. Ci sono sempre cose per le quali possiamo ringraziare il Signore. Non spegnete lo spirito. Come la parola dice, questa è proprio la parola come per spegnere un fuoco. E come credente dobbiamo essere attenti. Nel senso, non vogliamo nella Chiesa un mega confusione, no? Dove tutto è lecito e tutto vale, come accade in alcuni ambienti, ma non vogliamo neanche spegnere talmente lo spirito che non accade niente. Perché ci sono chiese dove parlano che lo Spirito Santo non fa più niente, e sapete, Lui non fa più niente in quelle chiese. Perché spengono lo spirito anche con il loro insegnamento. Non incoraggiano i credenti di esercitare i loro doni. Non danno spazio neanche per pregare per i doni dello Spirito Santo. È solo teoria quando leggono i doni dello Spirito Santo. E noi vogliamo, come chiese, come credenti, cercare di avere sempre bilancio in queste cose. Perché voi sapete, alcune chiese... tutto è lo Spirito Santo, no? Il svenire, il ridere, e fare attacchi epilettici, dicono, è lo Spirito. Io non ci credo. Spirito Santo ti fa fare quello? Non penso proprio. Anche perché non accettiamo manifestazioni che non sono nella Bibbia. Però dall'altro canto ci sono le chiese che dicono, lo Spirito Santo ormai non fa più niente, i doni non sono per oggi. E loro spengono lo spirito nello stesso modo che fanno queste chiese strane. Non disprezzate le profezie. Quindi due piccole esortazioni riguardo il nostro atteggiamento verso i doni dello Spirito Santo. A me mi sembra strano come uno potrebbe disprezzare le profezie, però si vede che c'era un problema. Altrimenti lo Spirito Santo non avrebbe ispirato Paolo di dare questa esortazione. Provate ogni cosa, ritenete il bene. Come proviamo le cose? Sapete come proviamo le cose se vengono da Dio o no? Esatto, dalla parola di Dio. Questo è il nostro standard, questo è il metro con il quale noi misuriamo ogni cosa. Astenetevi da ogni apparenza di male. Ora il Dio della pace vi santifichi, Egli stesso completamente, e l'intero vostro spirito, anima, corpo siano conservati irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Poi notate cosa dice Paolo qui in versetto 24. Fedele è colui che vi chiama e farà anche questo. Mi piace molto quest'ultima frase perché nell'enfatico Paolo dice farà, è sicuro che Dio farà questa opera nella vostra vita, la vostra santificazione. Fratelli, pregate per noi. Salutate tutti i fratelli con un santo bacio. Amen. Noi mettiamo in pratica questo qui in Italia. In America noi non baciamo. Siamo disubbidienti alla Sacra Scrittura. Ma qui in Italia ci baciamo con un santo bacio, ma non come in Russia sulle labbra. Vi scongiuro per il Signore che questa pista sia letta a tutti i santi fratelli. Quindi ho appena obbedito quello che questa parola dice. Giusto? Non abbiamo letto tutta questa epistola a tutti i santi fratelli? Sapete che a volte siamo criticati perché facciamo sempre studio biblico, che cominciamo al versetto 1 di un libro, versetto per versetto studiamo, leggiamo tutta questa epistola ai santi fratelli. All'inizio, quando abbiamo cominciato la chiesa qua, un fratello un po' addirittura mi ha detto che non era biblico il modo in cui noi insegniamo la Bibbia, no? E dice, no, tu devi pregare e avere una parola profetica del Signore e poi lo deve condividere e poi pregare per la domenica dopo, il Signore ti darà un'altra parola profetica. E non voglio dire con questo che uno non può succedere questo, perché può succedere, però ho detto a questo fratello, per dirmi che non è biblico, forse dovreste leggere la Bibbia, perché qui vi scongiuro, è una parola molto forte. E Paolo non dice vi scongiuro per la mia autorità come apostolo, dice vi scongiuro per il Signore, che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli. E quindi in realtà il nostro modo è il modo biblico di insegnare la parola di Dio. Anche con questo fratello ho detto, ma tu credi che Dio è un Dio di ordine? Lui ha detto sì. Allora, tu credi che anche l'ordine dei libri è stato ispirato da Dio? Che versetto 2 deve seguire versetto 1? E lui ha detto sì. E che Apocalisse è alla fine e il Vangelo di Matteo all'inizio del Nuovo Testamento? Sì. Ha detto, allora perché non dovremmo anche noi, nel nostro proclamare la parola di Dio, farlo nell'ordine che Dio ha dato? Magari per voi sembra logico perché venite in questa chiesa, però per tanti credenti è una cosa molto strana quella che noi facciamo, che noi cominciamo la lettera all'inizio e andiamo fino alla fine. Io domenica scorsa ero nella comunità di Feltre e una sorella della chiesa là erano andati la domenica mattina a una nuova comunità a Belluno che si era aperto. E io ho chiesto come è stato, anche il pastore di questa comunità ha mandato i suoi saluti a me, ha detto come è andata la riunione? Sì. Lei ha detto sì, era bello, però lei ha detto... Sai, veramente, più tempo che passa, io apprezzo veramente il ministero che abbiamo nella Calvary Chapel. Perché lei ha detto, questo fratello, sì, ha letto qualche versetto e poi ha parlato, lei ha detto, lui ha parlato per un'ora. Ma non c'era tanto della parola, non c'era tanta sostanza, c'era tanto gridare, tanto amen, alleluia, battiamo le mani, no? Però ho detto, non c'era cibo solido. E ho detto, veramente io, più tempo che passa, più apprezzo quello che facciamo noi nella nostra chiesa. E questo per me è stato una grande benedizione, sapete? Di sentire questo e di vedere il frutto anche del mio ministero nella vita di questa persona che sta portando frutto, è frutto buono. Perché quando noi studiamo tutto il consiglio di Dio, noi abbiamo anche una dottrina e una vita bilanciata, non abbiamo estremismi, ma abbiamo un cammino con Dio forte, radicata nella parola di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen.